credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume edito da Fede e Cultura, il cui titolo è L'amico con la L maiuscola. L'autore del volume è Giorgio Gibertini, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, vediamo intanto questo titolo, L'amico con la L maiuscola. È un... appunto una simpatica sì. Situazione che viene descritta ad un certo punto nel libro, ma vuole raccontarci.
A un certo punto viene descritta appunto la nipote di questo amico dei due protagonisti del libro, entrando nella stanza di ospedale, vedendo sempre questo amico, questo che poi si chiama Giorgio, avvicina al letto di Francesco, chiede alla propria mamma: ma chi è quello? È il suo migliore amico. Allora la bambina, nella sua innocenza, immediatezza, ma anche bellezza, da qui è l'idea di proprio questo titolo, dice: allora l'amico con la L maiuscola. Quindi è un modo simpatico, però penso anche che già questo riassuma la semplicità e l'immediatezza che è un po' segreto, penso, spero, di questo libro. Ecco.
Il libro è una storia dolorosa, è la storia di due amici, appunto, uno dei quali assiste l'altro fino al momento della morte.
Sì.
E da che cosa nasce questo
libro? Ma questa idea mi nacque quando nel 2001, sopra le colline di Firenze, la cronaca ci raccontò di quei due amici, appunto, di cui uno grande sportivo, che però scoprì purtroppo una malattia terminale. E allora con l'amico cosiddetto del cuore, l'amico diremmo noi con la L maiuscola, decisero di salire sulle colline di Firenze, iniettarsi dosi massicce di insulina e l'amico gli procurò la morte. Allora la mia riflessione fu proprio guardando Francesco, questo mio caro amico, il mio amico con la L maiuscola, e così nella riflessione, nelle chiacchiere veramente, si usa dire da bar, nelle chiacchiere tra amici, tra studenti, e ci dicemmo: ma caspita, capitasse a noi, ma tu che amico sei, tu che mi procuri la morte? Allora da quel fatto di cronaca, e ho voluto partire con una storia simile, invece dove due amici, ovviamente la storia è romanzata, però l'ho personificata proprio per dire come può capitare a chiunque, dove due amici invece si accompagnano fino all'ultimo alla morte, tenendosi per mano e scoprendo anche il senso delle ultime giornate, il senso alla vita delle ultime pagine del libro che poi ognuno di noi andrà a scrivere. Ecco, è nato un po' da questo, come a rispondere a quel fatto di cronaca, proprio per dire: gli amici veri ti stanno vicino. Non è che se io sono su un ponte e mi voglio suicidare, il mio amico viene e mi dà una botta sulla spalla e mi dice: fai quello che vuoi, così mi aiuta anche a cadere prima. No, l'amico ti abbraccia e ti tiene lì, ti tiene stretta questa vita.
Il libro alterna pagine di prosa, appunto le pagine del racconto, con pagine di poesia. Come mai ha scelto questa formula?
Sì, la tecnica del cosiddetto prosimetron, appunto, che moltissimi autori, a me è sempre piaciuta, è proprio utilizzarla, la utilizzava Dante, utilizzava Manzoni, ma questi sono solo riferimenti per far vedere che ho studiato un po' nella vita, non perché ovviamente mi paragoni a costoro, anzi, però uso questo per un escamotage, perché nei cori del libro è un po' come se la voce fuori campo che parla, la voce della coscienza mia, dell'autore, spero anche quella di tutti, che quindi va ad analizzare i fatti raccontati dalla voce che viene dal di dentro. e poi perché io da quando sono piccolo veramente scrivo poesie, diventa a volte per me anche il modo più rapido e immediato di far passare un concetto di vita. A volte, oltre alle tante pagine o a un racconto lungo, magari quelle tre parole della poesia ti possono aiutare a riscoprire il senso, a far ripartire quella scintilla di senso, di accoglienza alla vita che poi è dentro ognuno di noi. E io spero che solo questo libro, queste parole, queste poesie, come questa intervista che stiamo facendo oggi a Radio Vaticana, magari raggiungano l'orecchio distratto o magari attento di qualcuno che ci sta ascoltando anche per macchina e gli fa capire in modo diverso la situazione che sta vivendo o personalmente o di fianco a un familiare, a un congiunto o a un amico.
Il, potremmo dire, il prologo della vicenda, proprio le prime pagine del romanzo, sono dedicate ad un personaggio che sarà decisivo, che ritorna appunto alla fine del romanzo, il personaggio di Lisa, la fidanzata, sì, l'ex fidanzata appunto del personaggio che sta per morire. Perché è partito da quell'episodio, dall'episodio poi appunto di un distacco anche per lei da un cane che lei ama particolarmente?
Certo. Sì, sono partito da questo episodio per due motivi. Uno, appunto, all'inizio il lettore scorge, legge questa grande attenzione che questa persona sta facendo verso una terza entità, non si capisce, si presume che sia un uomo, mentre poi si scopre che è un animale, un cane degno ovviamente di tutto il nostro rispetto e del nostro amore, ma appunto la prima cosa che volevo proprio denunciare come magari io vedo oggi su Facebook, su internet, le televisioni, appena ci sono dei cani abbandonati, dei canili dove avvengono, per l'amor di Dio, dei maltrattamenti, quindi giustissimi da denunciare, però si forma tutta una gran cassa mediatica che non si ha quando una persona viene abbandonata in ospedale a morire, non si ha nei casi di aborto, nei 133.000 aborti che avvengono ogni anno in Italia. Quindi veramente volevo dare subito un colpo forte di mio pensiero a questa cultura dove sembra che sia stato invertito l'ordine stabilito da Dio. Gli animali sembra che vengano prima dell'uomo. Attenzione, preveniamo veramente, guardi tutte le critiche, perché poi su questo argomento sappiamo che domani troverete qua sotto Radio Vaticana gli animalisti a contestare. Noi stiamo dicendo dell'amore e del rispetto ovviamente per gli animali, però io penso che anche tutte quelle campagne che vengono fatte prima dell'estate sull'abbandono dei cani non siano giuste, ma siano esagerate. Bisognerebbe a volte farle lo stesso quando troviamo un bambino abbandonato nella spazzatura delle Roma, delle nostre città o delle piccole città. Bisognerebbe fare una campagna di simil portata. Come diceva lei, poi il personaggio di Lisa torna alla fine del racconto. Io ho voluto mettere, e si scoprirà che appunto c'è ad attendere nell'aldilà il Francesco, che poi muore. Non voglio svelare sembra che diciamo già chi è l'assassino, no, certo. Però è giusto dirlo, perché sennò sembra che partiamo sempre, poi finiscono bene e c'è questa retorica mielosa che non è il nostro volere di cristiano e mio di scrittore di questo libro. Francesco poi muore, ma è bello quando penso poi dalle pagine da questo suo amico Giorgio, che cerca di rintracciare la fidanzata storica per riavvicinarli, scopre che c'è anche un bambino mai detto, concepito ma mai detto, mai affermato, mai accettato dalla fidanzata, e che è in paradiso che lo sta aspettando. Questo perché ho voluto legare il discorso vita e morte, eutanasia e aborto, che sono il rovescio della stessa medaglia. Non si possono scindere, i due discorsi fanno tutta parte di quella cultura di morte, del relativismo etico di cui il nostro Papa parla sempre più incessantemente.
A proposito appunto della morte, il libro, per quanto appunto si chiuda, dicevamo, con la morte dell'ammalato, lascia però una sensazione di estrema serenità e di grande gioia, poi alla fine, di grande attaccamento alla vita, di grande amore per la vita.
Questo mi fa molto piacere, non solo è il complimento più bello, il complimento, ma nel senso veramente nobile del termine, perché è quello che io vorrei proprio che ogni lettore scoprisse alla fine. Io mi sono divertito e ho pianto scrivendolo e rileggendolo. Ho un sacco di amici, iniziando fratelli, sorelle, gente che lo legge e che mi telefona dicendo: non lo posso più leggere in pullman perché piango davanti a tutti. Ho amici che al contempo mi telefonano e mi dicono: non posso più leggere in pullman perché rido davanti a tutti. Quindi lei che l'ha letto forse avrà, come ho capito, certo. Anche lei vissuto questi momenti. Sì, perché proprio così, sono due giovani, i protagonisti sono due giovani che appena usciti dal liceo, quindi hanno vissuto tutta la parte fondamentale, grande dell'amicizia della loro vita assieme. Capita addosso questa tragedia, perché è una malattia, sicuramente una tragedia a cui nessuno è preparato, arriva all'improvviso. E allora ci sono...
Si ammala di SLA, il suo...
Esatto, sì, malato di questa sclerosi laterale amiotrofica che oggi, la sappiamo, si sta diffondendo tanto e non lascia scampo. Prima o poi, coi suoi tempi, ti conduce alla morte. Però è proprio qui come arrivare a questa morte. E i due studenti, due amici, appunto, aggrappandosi a dei testi letterari e secondo me una rivisitazione che ha avuto proprio un'ispirazione da Madre Teresa di Calcutta, una rivisitazione della madre di Cecilia, di Manzoni, poi magari ne parliamo, e arrivano proprio alla fine godendosele queste giornate assieme, quindi alternando i momenti di ricordi su quando facevano le partite al liceo, uno vestito da Gullit e l'altro interista, quindi ci sono anche questo derby interno, sono tifosi di Inter e Milan, perciò due giovani come noi, gasatissimi, che amano lo sport, e fino ai momenti alti dove sentono che proprio la morte si sta incuneando tra di loro, però con serenità e con dolcezza. Ecco, è proprio questo che io voglio che rimanga nel lettore. Tutti noi l'abbiamo avuto, immagino chi ascolta, chi è che non ha in famiglia o casi simili, casi del genere. Qui c'è, rispetto alla morte improvvisa, ecco, c'è un vantaggio: il buon Dio, la morte, dà la possibilità a questi giovani e poi la loro famiglia con riconciliarsi. Penso sia bello anche il tema del lui, il Francesco, che si riconcilia con i propri familiari, che vuole chiedere perdono, vuole sistemare tutte le cose proprio per prepararsi a questa festa promessa da tempo e data per premio.
Questo è un tema che appunto corre lungo il libro, il tema, sì, del perdono richiesto, perfino del perdono dato all'amico alla fine, quando gli ha nascosto, diciamo, insomma, questa verità finale, ovviamente per non ferirlo. E comunque anche quella verità, appunto, in realtà è per lui una fonte di consolazione.
Sì.
Parliamo appunto del perdono, perché ha voluto sottolineare questo aspetto come necessario per...
Io credo, adesso lei mi fa riflettere, e veramente è proprio il bello della diretta, no veramente, non ho scritto questo libro pensando al tema del perdono come uno dei fili conduttori, quindi è veramente, questo mi faccio proprio una confessione a microfoni aperti per gli amici di Radio Vaticana, nel senso che è bello scoprire come... Io dico sempre, tu quando scrivi un libro, una poesia, poi il libro non è più tuo, infatti il libro è di Giorgio Gibertini, il libro l'ha scritto Giorgio Gibertini, poi ormai il libro è di chiunque lo legga. E mi fa piacere scoprire che oggi lei ha trovato questo filo conduttore, in più che nessuno mi aveva sottolineato in questi anni. Però è vero, c'è. Quindi vuol dire, in senso positivo, che questo mi è venuto fuori in modo innato, ovviamente dalla cultura mia, dai miei studi, e lo ritengo comunque fondamentale, proprio... il riconciliarsi. Certo, io ho voluto questo coscientemente mettere la forzatura, tanti anche studi che ho fatto proprio sul tema, preparandomi in questi 20 anni di impegno pro-life, dove proprio una volta che c'è l'accettazione di questo limite, quindi la morte che sta arrivando, tantissimi malati terminali sono proprio nella fase di preparazione della propria morte, e incluso in questo c'è il voler perdonare, voler riconciliarsi, voler sistemare tutte le cose prima di andarsene via. Quindi questo l'ho voluto veramente accentuare. E poi penso che sia importante oggigiorno, in questa società, questo risvolto, dove si fa fatica a perdonarsi anche le cose più piccole. Io vedo tante anche giovani coppie sposate che magari veramente saltano per delle inezie, delle piccolezze, e quindi rimettere l'accento su questo è un risvolto che non avevo voluto, ma mi fa piacere che sia visto. E questa è veramente la magia di qualsiasi, se posso chiamarla, spero non in modo egoistico ed egocentrico, opera letteraria che va e trova il suo percorso, come quando la scrivi, si scrive da sola. Io dico, perché tu parti con un'idea, poi il libro si scrive da solo e tu diventi soltanto tramite, e così anche nei lettori dà una percezione diversa ad ognuno. Mi fa molto piacere, la ringrazio. La prossima conferenza lo utilizzerò questo.
Bene. Lei parlava di opera letteraria, in effetti cita, appunto, ne parlavamo un attimo fa, no? un modo di accompagnare l'amico alla morte, quello di fargli leggere dei brani, dei testi, sì, appunto, che parlano di questo. Uno degli autori presentati è Manzoni, in particolare la pagina della Madre di Sicilia, un altro è Seneca.
Sì, sono i due, esatto, i due diciamo che hanno dato, anche oltre al fatto di cronaca, l'idea proprio di scrivere sulla morte. Nel De Tranquillitate Animi, Seneca, al capitolo undicesimo, fa proprio questa bella discorso sulla morte, sul prepararsi alla morte. Vivrà male chi non saprà morire bene. E io mi accorgo che quando vado in giro a parlare e comincio a dire questo, magari soprattutto nei gruppi più giovani, è ovvio che quando una giovane, 20-25 anni, dice «Beh, la morte per me non è un problema, arriverà». Però invece oggigiorno, che la morte e la malattia sono diventati gli unici tabù della nostra società, non si può parlare. La morte o la si deve accorciare, o la si deve abbreviare, o la si deve portare più lungo possibile, accanimento terapeutico, oppure esistono solo le morti, quelle eclatanti. Ecco, pensiamo a, non so, a Ayrton Senna. Ah, che bello, tutti dicono, ti invoglio di dire, vorrei morire anch'io così. Invece le altre morti delle persone normali, quotidiane, in un incidente stradale o quando c'è di mezzo la malattia, non se ne deve parlare. Quindi il capitolo 11 del De Tranquillitate Animi di Seneca, secondo me, va veramente riletto, perché proprio spiega queste due cose, che la morte è dentro di noi sin dal momento del concepimento, è un lungo viaggio, e vivrà male chi non saprà morire bene, e spiega anche come il distaccarsi dalle cose materiali, dalle cose futili, e vivere tutto, ma senza angoscia, ecco, con quel senso di serenità che vi è alla fine. Così pure rileggendo Manzoni, che è uno dei miei autori preferiti, il brano di La Madre di Cecilia, Scendeva dall'uscio, che tutti ben conosciamo, quindi come posa sul primo carretto Cecilia, lasciando al turpe monatto il sacchettino con i soldi, e poi c'è quell'immagine, e qui mi è venuto in mente Madre Teresa, dopo dico perché, Madre Teresa di Calcutta, dove torna su, dice al turpe monatto, lei stasera ripasserà qui a prendere me, e non me sola. La madre di Cecilia torna su in casa, dice Manzoni, prese la figlioletta, che altro poteva fare se non mettersela in collo e morire assieme. Ecco, Madre Teresa di Calcutta, quando nella India, sappiamo tutti dove ha svolto la sua opera di missione, quando c'era un bambino che nasceva in quelle condizioni disperate ed era già destinato dalla sua poca forza fisica alla morte, non faceva altro che prenderle e metterle in braccio alla propria madre. Qual è il modo più bello? Lo so che stiamo dicendo una cosa che dice, questo è matto, più bello morire, appena nato morire, però visto che già si deve morire, visto che si è destinati, qual è la cosa più bella di essere, morire in braccio alla madre, o di avere, nel caso che non c'è la madre, come Giorgio e Francesco del libro, di avere delle braccia che ti accolgono, che ti tengono in braccio? Ecco, penso che questi due autori, questi soprattutto due testi di questi due autori, questi due brani, che sono ben sviscerati e penso anche ben spiegati nella meditazione, il dialogo tra Giorgio e Francesco all'interno del libro, siano veramente dei capisaldi che ci possono aiutare a dare serenità a questo momento inevitabile per tutti noi. Come diceva qualcuno, si comincia a morire dal giorno in cui si nasce, ma è inevitabile. Oggi a volte sembra che stiamo dicendo banalità, stiamo dicendo delle cose semplici, che però sono le cose a cui dobbiamo ancorarci.
Ci abituiamo a dimenticarcene.
Esatto, esatto.
Bene, io ringrazio allora Giorgio Gibertini, autore, lo ripetiamo, di L'amico con la L maiuscola, edito da Fede e Cultura. Grazie di essere stato con noi ed averci presentato questo libro.
Grazie a voi e buona trasmissione.
Thank you.
Fino al 26 giugno la Lamezia Terme ospita il Festival Trame, Festival dei libri sulle mafie, ideato da Tano Grasso, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi tutti.
Dunque, perché la Lamezia Terme ospita appunto questo festival? Perché farlo a Lamezia?
Perché un festival dei libri sulle mafie bisogna farlo in terra di mafia. E ovviamente Lamezia è il cuore della Calabria, e farlo anche dove in terra di mafia è in atto una reazione della società civile e delle istituzioni contro la 'ndrangheta. Non a caso a Lamezia vi è la più importante associazione anti-racket della Calabria.
Come mai si intitola Trame questo festival?
Ma l'idea è di mettere insieme, di costruire proprio una trama tra le tante personalità che sia sul campo dell'impegno civile sia sul campo della ricerca si confrontano col tema della mafia e sui modi migliori per combatterla. Non è mai accaduto che tutte queste persone si trovassero insieme come sta avvenendo in questi giorni alla Lamezia.
I libri presentati al festival sono numerosissimi, c'è quindi un particolare interesse su questo argomento.
Noi vogliamo promuovere l'interesse, vogliamo sollecitare soprattutto i giovani ad avvicinarsi a questo tipo di scrittura che per fortuna negli ultimi anni in Italia ha conosciuto un momento di fortunata crescita.
L'inaugurazione della rassegna è stata tra l'altro animata da un intervento di Don Luigi Ciotti. E per quale motivo avete chiamato lui appunto ad aprire questo festival?
Perché abbiamo scelto assieme a Liri Abbate, che è il direttore di Trame, come evento emblematico per aprire una riflessione sul fare, su cosa significa fare informazione oggi in Calabria, e soprattutto un atto di sostegno e di solidarietà ai tanti suoi colleghi che in quella terra difficile si sforzano di fare informazione. E chi meglio di tutti, il Don Ciotti, per garantire il sostegno della società civile dell'intero paese. Quindi la presenza di Don Luigi è un modo per dire ecco, la società civile italiana è con voi.
Lamezia Terme, dicevamo, ospita il festival e lo ospita in tre luoghi significativi. Quali sono?
L'idea è di fare un'unica grande città, collegando tre piazze, tre palazzi, attraverso un'isola pedonale, anche in modo che da far rivivere attraverso i libri sulle mafie, reinventare uno spazio urbano, fare un'area totalmente libera, ma non solo in quei giorni, ma a partire da quei giorni.
E vogliamo ricordare i tre, appunto, questo triangolo di luoghi.
Palazzo Panariti, che è una struttura che l'amministrazione comunale ha aperto da pochissimi mesi, che è la casa delle arti e della creatività. Palazzo Nicotera, che è la sede della biblioteca e degli incontri pubblici, e Piazza San Domenico, che ha alle spalle il Museo Archeologico e il Teatro Umberto, dove si svolgono numerose iniziative e da dove in autunno dovrebbe partire un cinema d'estate.
Lei è l'assessore comunale alla cultura. In che maniera, secondo lei, la cultura può essere l'arma vincente contro la mafia?
In maniera decisiva, perché la mafia è fenomeno culturale, non è solo un fenomeno criminale, è un fenomeno criminale ma è anche un fenomeno culturale, così come è anche un fenomeno economico e sociale. E fare politica culturale in terra di mafia deve significare una sola cosa: togliere ai mafiosi la possibilità di reclutare ragazzi, di recidere i legami di tanti giovani con quei modelli che sono rappresentativi delle tante mafie.
Bene, io ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia e naturalmente
Immagino,
in bocca al
grazie
lupo per il
a me.
festival
Grazie al lupo.
che lo ripetiamo, è appunto presente a Lamezia fino al prossimo 26 giugno. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederla.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.